Questo messaggio intitolato Il Credo di Maria è stato predicato dal fratello e profeta di Dio William Marion Branham l'11 marzo 1960 al Madison Square Garden in Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America. Il titolo Il Credo di Maria può essere anche identificato con La credenza di Maria. Editore. Buonasera, questi fazzoletti rappresentano i malati e sofferenti di tutto il paese. Tu resti Dio e non puoi mancare di rispondere alla preghiera quando è fatta con sincerità e con fede. Noi chiediamo, Padre Celeste, che tu benedica queste persone, possano ristabilirsi dalle loro malattie e afflizioni, possano stasera questi fazzoletti essere simboli di questo raduno e la fede che ti offriamo venire dalle profondità del nostro cuore. Accordalo, Signore, possa ogni potenza di infermità che possiede la gente staccarsi non appena il fazzoletto tocchi il loro corpo. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete stare seduti. Grazie, fratello Duplessis. Sono proprio un po' in ritardo per un caso serio in ospedale. Un uomo molto grave è stato appena portato qui e non poteva aspettare. Doveva essere condotto proprio allora all'ospedale ed è molto, molto, molto malato. A quest'uomo dissi, «Lei, Signore, crede?» Egli mi rispose, «In ospedale stavo molto comodo, ma ti aspettavo nell'agonia. Credo proprio che Dio lo sanerà e lo farà star bene, che ora andrà a casa e si rimetterà per la sua gloria. Stasera voglio solo occupare pochi minuti di tempo, proprio per afferrare il sentimento della riunione. Poi pregheremo per i malati, faremo scorrere la fila di preghiera, proprio come abbiamo detto che avremmo fatto. E ora domani mattina alle 8 c'è la colazione degli uomini d'affari. Mi pare che sia esatto, fratello Shakarian. Sono certamente lieto di avere il fratello Shakarian qui con noi stasera sul palco. Il fratello Arganbright è da qualche parte nella riunione e anche il fratello Bonham. Degli ottimi miei amici che hanno viaggiato praticamente in gran parte del mondo insieme a me e Meda. E domani mattina ci devono essere gli uomini d'affari, il capitolo degli uomini d'affari del pieno Evangelo è stabile qui nella vostra città. Penso sia un vantaggio e credo di essere estremamente euforico nell'apprendere che ci sarà un'altra causa per il regno di Dio, un'altra causa che sia d'aiuto. E gli uomini d'affari, come dissi ieri sera, noi ministri, predicatori, non avevo quasi mai conosciuto il fratello Shores prima, fino a questa riunione. Ci siamo incontrati e ci siamo messi a parlare. Abbiamo delle cose in comune, si tratta del regno di Dio. Ci piace stare assieme e conversare su queste cose. I ministri di culto hanno comunione. Facciamo parte di organizzazioni diverse e altro, il che non ci dà fastidio. Siamo contenti che la grazia di Dio veda tutto questo e poi però degli uomini d'affari che avvengono, uno è un meccanico, l'altro fa affari con le automobili, un altro si occupa di latticini, essi non si dicono a vicenda, beh tu non ti occupi di latticini, non ne fai parte, hanno solo comunione l'un con l'altro, vedete, penso che abbiamo delle cose in comune ed è bene che ne parlino, non vengono per occupare il posto della Chiesa. Vengono solo ad aggiungersi alla Chiesa per aiutare la Chiesa nel grande combattimento. La mia preghiera è che il Signore possa benedire. Ora l'altra sera il fratello Williams ha annunciato che non c'era spazio per le signore. Mi dispiace perché le signore assistono veramente alle riunioni, sapete? Ma vi dico che la prossima, vi dirò, a me piace venire in Phoenix coi predicatori e inoltre questo farà un'altra cosa per cui dovrò venire a Phoenix una volta ogni tanto per questa colazione. Per loro parlo da ogni parte, allora voi Signore verrete e così intingeremo le nostre mani nel vasetto del miele, sapete, e trascorreremo momenti gloriosi nel Signore. Ora mentre il ritardo aumenta voglio solo pochi minuti, perché sono certo che sarà difficile dare insegnamenti dopo David Duplessis. Non c'è dubbio che stasera lui abbia già dato un messaggio del Vangelo bastante a soddisfare l'intero uditorio. Ma vorrei solo prendere il sentimento della gran parte delle persone, voglio dare solo alcune parole di lettura dal primo capitolo di San Luca. Se volete prenderlo, voi che controllate i capitoli. Poi domani sera, se il Signore vuole, vorremmo 3 servizi di guarigione, domani sera e domenica sera, finché non completeremo tutte le persone della fila. Non possiamo farli tutti in una sola sera, ma intendiamo comunque fare del nostro meglio per riuscirci, del nostro meglio, quindi pregate per noi. E ora domenica mattina sarete nella chiesa che sceglierete. Voi visitatori qui trovate una di queste belle chiese qui a Phoenix, la chiesa in cui andare, la vostra stessa denominazione. Ci sono molti predicatori che assistono a questa riunione qui che sarebbero lieti di avervi ai loro servizi di domenica mattina. Quanti predicatori ci sono qui? Alzate le mani, da ogni parte. Voglio vedere quanti predicatori ci sono in sala. Guardate, in sala ci sono seduti forse 30-40 predicatori. Come siamo riconoscenti per questi raffinati uomini e donne di Dio che credono nel Signore Gesù Cristo in questo tipo di ministerio. Cominciamo ora a leggere il primo capitolo di San Luca partendo dal versetto 35. E l'angelo rispose e le disse: Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti adombrerà. Quindi anche la santa cosa che è nata da te sarà chiamata il Figlio di Dio. Ecco, tua cugina Elisabetta, anche lei ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il suo sesto mese, lei che era chiamato sterile, poiché con Dio niente sarà impossibile. E Maria rispose e disse: Ecco l'ancella del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei. Preghiamo ancora una volta, se volete. Signore, stasera abbiamo dunque cantato dei cori. Non ho mai avuto l'occasione di cantare con la gente, ma mormorare soltanto un po' sull'Abbi Fede, mentre andavo sul pulpito. Delle preghiere sono state fatte, la Bibbia è stata letta. Signore, parlaci stasera dalla tua parola per continuare il messaggio che abbiamo già udito. Ti preghiamo dunque che il tuo spirito stasera venga, si addentri nel messaggio e porti Cristo reale nei nostri cuori. Abbiamo appreso dal giornale che quei musulmani hanno messo davanti al signor Billy Graham quei 30 malati terminali e lo abbiano sfidato. O Signore Dio, c'è ancora un Dio che vive e risponde col fuoco. Ti preghiamo, Padre Celeste, di essere con Billy Graham mentre lui ministra là sui campi, dove solo quelli che camminano in quei sentieri. Molte volte il tuo servitore ha cercato di dire alla gente: qui in America va tutto bene, ma in quel paese demoniaco non ci provate, a meno che non sappiate di cosa state parlando. Perché loro sono pronti a sfidare lo Spirito di Dio. Signore, tu sei ancora Dio e ogni volta hai dimostrato di essere Dio. Concedi al tuo servitore il coraggio di crederti, Signore. Tu sei Dio, se non sei lo stesso Dio, allora non sei Dio niente. Ma noi sappiamo che tu sei lo stesso ieri, oggi e per sempre e che niente può mai cambiarti. Tu sei il Dio eterno e perenne. Parlaci stasera, Signore Gesù, mentre meditiamo sulla tua parola. Lo chiediamo nel tuo nome per la tua causa. Amen. Credo che il sole fosse già sorto e avesse inondato i cieli della Galilea, diffondendo il profumo delle rose. Poiché la notte era stata silenziosa e nell'aria vi era una dolcezza. Lei avanzava lungo il lato della strada verso il pozzo della città, dove si recavano le persone per attingere la loro scorta d'acqua. E mentre si faceva strada con un piccolo vaso di coccio sotto braccio, riflettendo, esaminando il grande e potente messaggio che il rabbino aveva predicato il giorno prima. Era su questo messaggio che lei e Giuseppe, suo promesso sposo, avevano parlato sulla veranda davanti a casa dopo il pasto del mezzogiorno. Si erano seduti là, guardando oltre il piccolo colle dove finalmente sarebbe stata costruita la casetta, costruzione nella quale, per quanto ne sapevano, dovevano trascorrere la loro vita. Giuseppe era un falegname, amava il suo lavoro e amava fare le cose per bene. Era un credente in Dio e sapeva che c'era qualcuno che lo osservava. E voleva che tutto il suo lavoro fosse fatto proprio esattamente bene. Ma oh, questa casetta era speciale, le porte, gli armadi, in essa dovevano proprio essere perfetti, perché ci avrebbe portato la donna più dolce di tutto il mondo come sua sposa. Avevano l'abitudine di sedersi là fuori e guardare la piccola casa, di pianificare il punticino dove ci sarebbero state le rose, l'ingresso a forma di piccolo cuore, dato che erano tanto innamorati. E facevano progetti sul come realizzarlo, perché Giuseppe, che era falegname, avrebbe dovuto impiegare il suo tempo e quindi forse appena dietro la casa doveva esserci la bottega di carpentiere, dove avrebbe costruito l'armadietto dei suoi attrezzi da lavoro per fare le sue porte, le cianfrusaglie che gli avevano portato. Quelli erano i loro mezzi di sussistenza. E questa domenica, anzi Sabbath, il sabato ebraico, non appena erano usciti, si erano seduti sulla veranda di fronte, dopo il pasto di mezzogiorno. Giuseppe poteva aver detto: Maria, quello di stamattina è stato un messaggio sorprendente. Mi sono emozionato tanto quando ho sentito il nostro rabbino parlare della grandezza di Geova. E oh, ci ha parlato di quel grande e potente Dio che scese in Egitto e portò fuori il popolo come aprì il Mar Rosso quando esso si trovò sulla sua strada. e di come piove e pane dal cielo arrivassero le quaglie nel campo, essi fossero guidati da una colonna di fuoco di notte e una nuvola di giorno, e come i figli di Israele si accampavano sotto questa luce mentre camminavano alla luce, ovunque essa andasse anche loro ci andavano, ed essi furono portati al sicuro nella terra promessa. E Maria avrebbe potuto dire qualcosa di questo tipo: sì, caro, ma voglio chiederti qualcosa. Cosa avverrebbe se quel glorioso Dio oggi non fosse grande come lo era una volta? Avrai notato che Rabbino, dopo quel meraviglioso messaggio, abbia aggiunto: Geova deve averci voltato le spalle perché non compie più miracoli. Ma Giuseppe intervenne subito e disse: Maria, io invece credo che sia Dio, sia proprio grande e potente come lo è sempre stato. E su quello Anna, la madre di Maria, deve essersi accostata alla porta e detto: ragazzi, state aspettando le scritture? E deve aver messo in mano a Maria, la quale lo passò a Giuseppe, il libro di Isaia. Giuseppe aprì il rotolo e quando giunse in Isaia 9,6 cominciò a leggere: un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e l'impero sarà sulle sue spalle, il suo nome sarà chiamato consigliere, principe di pace, Dio potente, Padre eterno, e la sua pace e il suo regno non avranno mai fine. E deve essere stato in quel momento che il cuore di Maria fu stranamente allarmato. Non è strano come Dio fa le cose? La scrittura l'ha manifestato. Lei esclamò: Giuseppe! Lui la guardò e forse era sempre convinto che lei fosse la più bella donna che avesse mai visto. Ma allora ci fu un certo sguardo nel suo viso che lo affascinò più che mai. Intanto gli occhi di lei lo guardavano come quelli di una colomba, teneri, innocenti. Io penso che sia in questo modo che una donna debba guardare, in modo innocente, tenero e dolce. Lei disse: Giuseppe, di cosa parlava il profeta quando ha detto: un bambino ci è nato e un figlio ci è dato? Chi è questo figlio e questo bambino di chi parla? Giuseppe deve averla guardata ancora e detto: bene, mia cara, il profeta parlava del futuro Messia, la speranza Israele. E Maria, sai, abbiamo aspettato che lui venisse fin dai tempi di Mosè. Quando verrà, ci libererà dalla schiavitù di questi romani, dalla schiavitù dei nostri peccati. Israele conoscerà il suo Dio. E lui manterrà la sua parola. E mia cara Maria, se non lo vedremo nella nostra generazione, sarà sicuramente qui nella prossima, ma noi lo aspettiamo nella nostra generazione. Per tutta la notte lei non riuscì a dormire. Un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato. E il mattino dopo dormì fino a tardi, quindi aveva fatto tardi per andare al pozzo. Ecco perché il sole era alto e mentre avanzava lungo la via sembrava che non ci fosse in giro nessuno. Lei meditava questa scrittura ed è di solito quando riflettiamo. Parte del nastro non incisa. Editore. Credo sia per tale ragione che la gente non abbia la vittoria nel cuore come dovrebbe avere, perché i loro pensieri sono su altre cose. Che la meditazione della mia mente e il mio cuore sia accettevole a te, o Signore. Credo che se pensassimo a Lui, Lui sarebbe vicino a noi. Ricordate nella Bibbia quando nella prima Pasqua Cleopa e il suo amico non nominato erano sulla via per Emmaus? Camminando per la strada discutevano, meditando di lui. Oh, i loro cuori erano oppressi, sembrava che ogni speranza fosse stata loro tolta. E fu allora che uno straniero uscì da un cespuglio e camminò insieme a loro. Non sapevano chi fosse. Era solo un uomo che era apparso e faceva la strada insieme a loro, il quale disse: perché siete così affaticati? Perché siete così deboli nella vostra mente? Essi risposero: sei uno straniero? Non sai che Gesù di Nazareth, che noi speravamo fosse il liberatore di Israele, è stato crocifisso da Pilato? Questo è il terzo giorno. Alcune donne hanno detto di non avere visto una visione di angeli. E allora lui cominciò dalle scritture e cominciò a spiegare bene le scritture come Cristo doveva soffrire per entrare nella sua gloria. E quando poi lui ebbe lì nella camera e chiuse le porte, fece un miracolo, cioè qualcosa che aveva fatto prima della sua crocifissione, e riconobbero che era lui. Meditavano su di lui. Oh, se non avessimo tante cose per la mente. Sapete, a volte verremo in chiesa pensando: domani devo fare questo e il giorno dopo devo fare quest'altro. Quando veniamo in chiesa, dovremmo mettere da parte ogni pensiero, ogni cosa del mondo, addentrarci nella comunione con Cristo e adorare, meditando e adorando in cuor nostro, dando a Lui la lode e cantando, pensando alla Sua bontà e a quello che Lui vuole intendere per noi, adorando in spirito, cantando cantici spirituali, realizzando in cuor nostro delle melodie. La Bibbia dice pure: se c'è qualche afflitto, che canti dei cantici. Siate felici. Siate in meditazione, aspettando sempre che Dio vi appaia in qualsiasi momento. L'avete dunque fatto appena prima di questo servizio di guarigioni? Voi che avete i biglietti preghiera che aspettate la fila, pensate, ancora qualche altro minuto e tutta la mia sofferenza scomparirà. Oppure pensi, oh non so, forse non chiamerà il mio biglietto, potrebbe capitare. Oh non farlo, ricorda solo e tienilo a mente. Fra pochi minuti dunque, adempirai i tuoi requisiti che Dio ha detto di fare. Questi segni seguiranno coloro che credono. Se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno. Tienilo a mente. Lei meditava le scritture, le doveva essere confermato quel passo scritturale. Un bambino è nato, un figlio è stato dato. E più o meno in quel momento la piccola vergine vide sfrecciare davanti una luce. Nella mia mente, senza dubbio simile a una colonna di fuoco, ed ecco là in piedi un angelo, il potente Gabriele. E lì un messaggero per i giudei. Ricordate, Gabriele annunciò la prima venuta di Cristo, l'angelo Gabriele annuncerà la seconda venuta di Cristo. Lo dice la Bibbia. Ora la giovane ebbe timore, lo guardò ed egli disse: Salve Maria, benedetta sei tu fra le donne, tu sei altamente favorita da Dio, poiché Dio è con te. E raccontò quel che sarebbe accaduto, e cioè che lei avrebbe avuto un figlio e che lo avrebbero chiamato di nome Gesù perché avrebbe salvato il popolo dai peccati. Ora lei aveva il diritto di sapere che quello era il giusto tipo di messaggero. Per prima cosa, là in piedi c'era un angelo, come prossima cosa, le disse chi lei era, Maria. Lei sapeva che era un segno di Dio nel corso dell'epoca, lo guardò e disse: Come possono avvenire queste cose visto che non conosco uomo? E lui esclamò: Lo Spirito Santo verrà su di te. E lo Spirito Santo deve venire prima che abbiano luogo i miracoli. Ecco cosa succede al mondo d'oggi. Negano la potenza dello Spirito Santo. Per questo la gente non riesce a credere nella guarigione divina, nega lo stesso Spirito Santo che porta la guarigione divina. Lo Spirito Santo verrà su di te e l'Altissimo ti adombrerà e quella santa cosa che sarà nata da te sarà chiamato il Figlio di Dio. Ecco come lui viene. Non hai bisogno di conoscere alcun uomo, Dio farà questo, poiché non, con Dio niente è impossibile. Oh, cosa doveva credere quella signorina? Doveva credere qualcosa di impossibile, doveva credere qualcosa che non era mai accaduto. Agar, cioè Anna, quando le fu detto da parte del sacerdote: Il Signore ti ha concesso il tuo desiderio, ebbene, andò a casa e in 9 mesi diede alla luce un figlio. Quello era meraviglioso. E così fu pure per Elisabetta. Poiché egli disse: Tua cugina Elisabetta, che si diceva fosse sterile, è già incinta di 6 mesi. E le riferì che con Dio niente è impossibile. Lei disse: Ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Doveva credere qualcosa che non era mai accaduto. Il sacerdote Zaccaria, il marito di sua cugina, dubitò di quello stesso angelo quando gli aveva detto che dopo i giorni dell'assistenza del tempio sarebbe andato a casa e stato con sua moglie Elisabetta, la quale avrebbe avuto un figlio. Lui disse: Sono troppo vecchio, non è possibile. Oh, ne dubitò. E aveva da considerare Abramo e Sara, aveva Anna al tempio ed Eli, marito di lei, su cui riflettere. Quell'esperto sacerdote invece dubitò della parola di Dio. Ma l'altro giorno il fratello Sciacania, su un'isola, mi parlò quando vidi morire mia suocera, 5 giorni prima che avvenisse. Mia suocera aveva un'emorragia, sputava e faceva schizzare sangue dalla bocca. Il fratello Sommor disse: Entriamo e preghiamo affinché questo non avvenga. Dissi: Non farà il minimo bene, Dio l'ha già detto, deve avvenire. Quando Dio dice qualcosa, è impossibile che non avvenga. Perciò, quando Dio nel libro dice ogni cosa è possibile per coloro che credono, deve avvenire, non c'è modo di spiegarlo. Puoi credere che Dio compia ogni promessa che ha detto. Quando allora lei non aspettò, la piccola Maria non lo fece. Ora lei doveva credere qualcosa che non era mai avvenuto. Ma guardate il suo piccolo cuore infantile, credo che lei fosse proprio una giovane donna di circa 18-20 anni. Non rifletté mai per la seconda volta, non appena vide e riconobbe che era l'angelo del Signore, riconobbe queste cose che le aveva riferito esattamente in accordo alla scrittura cosa avesse pensato. Le disse il suo nome, riconobbe che quel messaggero veniva da Dio e la scrittura su cui aveva meditato le fu confermata proprio là. Maria, lo Spirito Santo verrà su di te e l'Onnipotente ti adombrerà, e quella santa cosa che nascerà non sarà da uomo, ma sarà chiamato il Figlio di Dio. Lei gettò in aria le piccole mani, le lacrime scorsero fuori da quei begli occhi, disse: Ecco la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Lei non aspettò finché non fu sicura di questo, non aspettò fino a sentire la vita o qualche tipo di sensazione che le dimostrasse di essere incinta. Accettò solo la parola e quello fu sufficiente. Ecco cosa vuole fare Dio stasera. Non devi aspettare finché non ti senti meglio, non aspettare finché non muovi meglio la tua mano o cammini meglio, non aspettare finché il medico dice che devi migliorare, ma prendi Dio nella sua parola e comincia a crederlo. L'unico modo per piacergli è prendere in parola. È in quel modo che sono compiuti i miracoli. Quando Dio viene preso in parola, l'impossibile è realizzato. Quando Dio è preso in parola, senza essere messo in dubbio, toglilo solo dalla tua mente. Ecco la serva del Signore, poiché era molto felice al riguardo. Non riusciva proprio a stare zitta, benché ancora non le fosse stato rivelato niente. Sapeva però che sarebbe successo perché Dio l'aveva detto. Se Cristo disse: questi segni seguiranno coloro che credono, se imporranno le mani sui malati, essi si ristabiliranno, prendilo in parola, non dubitare niente, vai direttamente avanti credendo, andrà tutto bene, Dio lo benedisse, Dio lo eseguirà. Dio veglia sulla sua parola per mantenerla e per rispondere alla preghiera. Allora lei si avviò per la sua strada, udì delle buone notizie da sua cugina Elisabetta. Una donna anziana, sui 65-70 anni, un marito della stessa età, intorno ai 70-75 anni, e lei concepì nella sua vecchiaia perché aveva creduto che Dio le avrebbe dato un figlio. A quel tempo avere un bambino era un onore, adesso è un disonore. L'amore per un figlio lo scambierebbero piuttosto per comprarsi un cagnolino. Non c'è da meravigliarsi che abbiamo delinquenza fra i giovani. Abbiamo delle mamme che amano i cani. Oh, che vergogna, ma a quel tempo per una donna avere un bambino era un onore e non averlo un disonore. Ma la piccola Maria uscì da Nazareth per salire sulle colline della Giudea, sopra quel sentiero accidentato. Immagino che qualche settimana fa il fratello Argan Bright abbia percorso quel sentiero, salì quel colle per entrare in Giudea e incontrare sua cugina, per rallegrarsi assieme della comunione, dato che Dio aveva preadombrato tutti e due. Che privilegio che i fratelli dimorano assieme nell'unità, e come l'unzione d'olio che era sulla barba di Aaron che scorreva fino ai lembi della sua veste. Quando le persone insieme possono essere d'accordo su Dio, che è ancora Dio, che Dio è proprio grande come lo era sempre, possono riunirsi assieme e adorare nello Spirito. Maria voleva stare in comunione. Non aveva bisogno di andare giù alla sinagoga, poiché loro non lo credevano. Andò da qualcuno che aveva un'esperienza simile alla sua e ci andò per stare in compagnia. Così si mise in cammino per andare da qualcuno che credeva che Dio fosse proprio grande come lo era stato sempre. Ecco perché domattina staremo in comunione con questi uomini d'affari cristiani, dato che gli uomini d'affari possono adorare assieme su un terreno comune, credendo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ecco perché abbiamo chiese in giro per questa città e in giro per il mondo che predicano le investigabili ricchezze di Cristo, poiché abbiamo comunione assieme. Noi sediamo nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo viene su di noi e ci preadombra. Ci dà pieni poteri, condoni, segni, prodigi e miracoli. Ebbene, è la cosa più vicina al cielo che ci sia sulla terra. Là lei uscì da questa comunione fraterna, il cuore lo invocò, mi pare di vederla andare là sulle colline, le sue guanciotte rosse, quegli occhietti che brillano, mentre pensava: tacerò questo segreto a Giuseppe, non riesco proprio a aspettare, devo andare. E risalì su per le colline per addentrarsi nella Giudea fino a casa di sua cugina e Maria prima che arrivasse alla casa. Sua cugina Elisabetta si era appartata perché era molto stanca. Dato che il piccolo Giovanni nei lombi di sua madre aveva 6 mesi, non aveva ancora mostrato alcuna vita. Ora questo è del tutto innaturale, non è proprio esattamente la procedura normale. La vita fa la sua comparsa dopo 3 o 4 mesi e questi erano 6 mesi. Lei era un po' stanca a riguardo. Mi pare di vederla seduta in una camera, seduta là, prega più o meno così: Dio, ho aspettato tutti questi anni e ho creduto in cuor mio che qualcosa stesse quasi per succedere. Laggiù sta seduto mio marito muto, non riesce a parlare e continua a scrivere su una lavagnetta per dire: ho visto un angelo, ho visto un angelo, un angelo mi ha parlato alla destra dell'altare, qualcosa di grandioso sta per accadere. E improvvisamente lei si accorse di essere incinta, ma il bambino cresceva senza avere vita, non c'era il minimo movimento muscolare in 6 mesi, era del tutto anormale. Lei guardò fuori dalla finestra e vide venire Maria, i suoi denti brillarono come perle e i suoi occhi luccicarono di gioia. Disse: mi pare di conoscere quella giovane. Lei teneva la veste avvolta intorno a sé, correndo il più forte che poteva. Zaccaria, che stava in cortile, disse: Oh salve, so chi sei. Tu sei la figlia di Anna, sei la figlia di Anna. Sì, sono io. Elisabetta corse fuori, era stata seduta dentro a fare le scarpette per il piccolo. In un modo o nell'altro, in fondo al cuore suo, credeva che Dio non l'avrebbe scontentata. Non importa. Forse tu sei seduto malato, forse sei stanco di servire Dio e stasera sei seduto malato, ma giù in fondo al cuor tuo c'è preparato qualcosa. Oh, mi chiedo se l'uomo qui nella sedia a rotelle sia pronto, se in cuor suo pensa, questa è la sera, non dovrò più usare questa. Mi chiedo se questa signora seduta qui e quella seduta dietro di lei pensino la stessa cosa, come degli altri. Un'altra signora seduta là in fondo, ricordi che tutte le cose cooperano assieme per il bene di quelli che amano Dio. Dio sta cercando di fare qualcosa per te. Lei posò le scarpette e corse fuori in cortile, abbracciò Maria e prese a stringerla, a baciarla. Sapete, a quel tempo le persone avevano sentimenti reciproci. In modo diverso di adesso, sapete, non c'è più sentimento tra la gente, non c'è comunione fraterna. Non troppo tempo fa mi trovavo giù in città con mia moglie e ci fu una signora che le disse: Salve sorella Branham. Non le sentii dire una parola. Dissi: Cara, quella signora ti ha parlato. Le ho risposto, fece lei. Al che dissi: Sono sicuro che non ti ha sentito perché nemmeno io l'ho fatto e ti sto più vicino di lei. Oh, esclamò lei, io le ho sorriso. Oh, esclamai, è ridicolo. Cara, un sorrisetto insensato non prende il posto di un salve come va? Non ne prenderà il posto, è vero. La gente fa perfino in modo da provare a sostituire con qualcos'altro la buona vecchia stretta di mano. Qualche anno fa ero giù in Florida e tenevamo una grande riunione là in una tenda al Flagler Dog Track, cioè fuori da quella via su Flagler Street. E laggiù c'era stato un piccolo predicatore, Davide, che era venuto nella tenda. Mi aveva chiesto di andare ad aiutarlo, avendo un piccolo problema. Andai a vedere se potevo aiutare il giovane. La gente si era talmente stipata là dentro che non riuscivo quasi a entrare senza che tre o quattro persone intorno mi aiutassero, spingendomi all'interno. C'erano delle persone malate, ecco dove il fratello Boswell venne al ministero. E gli disse: Ecco cosa ho predicato da quando ero un ragazzo. Quando vide lo Spirito Santo uscire dalla riunione e dire: Tu uomo seduto laggiù, sei caduto a cavallo alcuni anni fa e ti sei spezzato il braccio. Disse: Tu di domenica pomeriggio eri a cavallo per una gara, gestisci un negozio di frutta di qui, il cavallo ti ha atterrato e da allora non hai più mosso il braccio. Lui esclamò: Questo è vero. Disse: Stendi fuori il tuo braccio, Gesù Cristo ti ristabilisce. E il suo braccio si raddrizzò. Il vecchio fratello Bosworth corse lassù e disse: Ecco cosa ho aspettato. Oh, fece, ho osservato le scritture per questo, certamente. Poi in quella riunione mi dissero: Fratello Brana, la duchessa vuole vederti. Chi? La duchessa, dissero. Esclamai: Non so di che state parlando. E lui disse: Beh, si tratta di una donna importante, una duchessa. E aggiunse: Lei è proprio qui, là dietro la tenda. Dissi: Beh, perché vedere lei e tutte queste persone malate che ci sono qui? Loro dissero: Oh, ma lei possiede tutte queste cose di qua. Dissi: Bene, tutte queste cose di qua le possiede il padre mio. Vedete? Dissi: Perché vederla? Dissi: Questi che giacciono qui, i malati, sono suoi figli e lui mi ha inviato qui a pregare per loro. Se posso vedere qualcuno, lasciate che lo veda. Quando dunque uscii, c'era là fuori una donna, sia che l'avreste detto oppure no, era una donna molto alta. Sulle mani aveva diamanti sufficienti da permettere che i missionari facessero tante volte il giro del mondo. Non ti capita di vedere una così tanta quantità di roba d'oro. La donna aveva in mano degli occhiali che teneva dall'estremità, che sporgevano così, e guardava in basso. Ora sapete, il buon senso direbbe di non guardare attraverso degli occhiali in questo modo, tenendoli sporgenti così. Disse: Lei è il dottor Branham? No, signora, non lo sono, risposi. Disse: Beh, mi era stato detto che lei era il dottor Branham, il guaritore divino. No, signora, risposi, io sono il fratello Branham, il servitore di Cristo. E lei mi fa: Bene, sono affascinata, cioè deliziato, qualcosa del genere, con la mano in alto così. La guardai un po' e pensai: Che strano, nel Kentucky non stringiamo la mano in questo modo. Vidi allora che mi voleva stringere la mano, perciò mi allungai e la presi la mano. Dissi: Bene, si metta qua così saprò quando la rivedrò. Vedete, vedete? Che cos'è? È qualcuno che si sforza di comportarsi come uno che non è. È esattamente così, ci sono tanti atteggiamenti falsi che non hanno alcun senso. Lei, come tutti noi, non era che un mucchietto di polvere, esattamente così, però cercava di essere qualcosa, vedete? Come Upshaw, il vecchio membro del congresso che fu guarito in una riunione dopo essere stato in una sedia a rotelle e aver usato grucce per 66 anni, ha sempre citato un breve detto in cui dice: Tu non puoi essere niente che non hai. E questa è la pura verità. Ciò che non puoi essere. Ora la gente, sai, non ti accorgi nemmeno quando muore il tuo vicino, a meno che non leggi sul giornale. Non c'è più la fratellanza come avevamo una volta. Scendiamo la strada a più di 100 km l'ora, svoltiamo l'angolo, ci fermiamo e stiamo a chiacchierare per un'ora prima di andare a casa. Oh, c'è qualcosa di pazzesco sull'intera cosa. Ma la gente a quei tempi si amava l'un l'altro, avevano tempo, fratellanza per parlarsi a vicenda. Elisabetta vide sua cugina, corse fuori, le gettò le braccia intorno e cominciò a stringerla. Disse: Oh Maria, l'ultima volta che ti vidi era una ragazza dal viso lentigginoso, e ora sei una magnifica donna. Dunque ho sentito che stai con quel bravo giovane Giuseppe. Lei disse: Sì, questo è vero, Elisabetta. Bene, disse lei, sono molto felice di vederti, cara, perché non vieni a sederti? Giuseppe è andato a prendere dell'acqua in modo che ti possa lavare i piedi. Devi essere stanca, stai sanguinando, c'è qualcosa che non va, hai fretta. Sembri essere molto felice, ma sembra pure che tu abbia fretta. Oh, disse lei, Elisabetta, non posso aspettare per dirtelo. Oh, disse, sai, avrò un bambino. Oh, tu e Giuseppe vi siete già sposati? No, non siamo ancora sposati. Beh, Maria, sono scioccata. Oh, Marisabetta, l'altro ieri mattino in cammino verso il pozzo, mentre andavo, riflettevo sulle scritture su cui Giuseppe e Dio avevamo parlato il giorno prima e vidi una grandissima colonna di fuoco stare davanti a me. Da essa uscì Gabriele, l'angelo di Dio, che mi chiamò per nome, mi riferì che avevo trovato favore davanti a Dio, che lo Spirito Santo mi avrebbe adombrato e che la potenza di Dio sarebbe stata su di me. Avrei avuto un figlio e sarebbe stato chiamato il figlio di Dio. E aggiunse, egli mi riferì che anche tu saresti stato mamma, così in vecchiaia, e mi disse che eri già di 6 mesi. Oh, rispose lei, Maria, questa è la verità, sono incinta, ma cara, sono molto preoccupata, sono già incinta di 6 mesi e il bambino non si è mai mosso, non ha ancora manifestato la minima vita. E ne sono molto preoccupata. Oh, posso sentire Maria dire, non preoccuparti, perché andrà tutto benissimo. Quell'angelo ti conosceva e ha pure detto il tuo nome, tua cugina Elisabetta. Oh, andrà tutto benissimo. E lui mi ha detto anche il nome del mio bambino. Oh sì? Sì, mi ha dato il nome del bambino. Ha detto che dovrei chiamarlo di nome Gesù. Proprio nel momento in cui disse Gesù, che per la prima volta quel nome fu mai pronunciato da labbra umane, il piccolo Giovanni ricevette lo Spirito Santo e cominciò a saltare e a giubilare nei lombi di sua madre. Oh, il piccolo Giovanni cominciò a saltare nei lombi di sua madre per la gioia. Se il nome di Gesù Cristo, la prima volta che fu pronunciato da labbra umana, portò un bambino morto, che non aveva nessuna vita, lo portò alla vita, che cosa dovrebbe fare stasera in questa chiesa con un gruppo di persone nate di nuovo, riempite con lo Spirito Santo? E l'angelo del Signore qui si mostra ogni sera, che lui è lo stesso ieri, oggi e per sempre, quel glorioso nome del Signore Gesù. Oh, c'è potenza, potenza nel prezioso sangue dell'agnello. Cantico editore. Come quel grande, meraviglioso, immacolato nome, quell'indescrivibile nome del Signore Gesù. Una volta ho lanciato una sfida, volevo vedere di cosa dovevo parlare. Quando mi trovavo in Francia, andai a Pigalle. Non ho mai accettato la parola di nessuno per questo, volevo vederlo da me. Mi avevano parlato di spiritismo, presi un paio di persone e andai su nell'Indiana, dove tenevano quella grande riunione di spiritismo. Pensai che facessero un trucco. Entrai là e c'era disposto un tavolo. Dissero: Nessuno può abbattere quel tavolo. Si andò avanti e le persone proseguirono. C'era ogni sorta di potenze demoniache. Guardavano di là e io dissi: La potenza di Dio può abbattere quel tavolo. Non volevano crederci. E cercavano di trattenerlo con le mani. Quattro uomini, con le gambe attorcigliate intorno, si sforzavano di tenerlo giù. E questa donna che stava lì faceva ogni sorta di cose, faceva camminare quel tavolo e lo faceva girare. E quando dissi questo si fermarono. Un altro predicatore, il signore De Arc, mi si mise accanto. Dissi: Nel nome dell'alto dei cieli, cadi. Non lo fece. Dissi: Nel nome della Santa Chiesa, cadi. Non lo fece. Invocai ogni sorta di nomi che riuscii a pensare. Dopo un po' dissi: Nel nome di Gesù Cristo, cadi. E le gambe quasi si spezzarono nel colpire il pavimento. Nel mio nome cacceranno i diavoli. In quel nome c'è potenza. Esso fece venire alla vita questo piccolo nei lombi di sua madre e saltare di gioia. E la Bibbia dice che Giovanni nacque dai lombi di sua madre ripieno dello Spirito Santo. Non solo quello, ma mentre era nei lombi lo Spirito Santo su di lui, la sua stessa madre ricevette lo Spirito Santo e profetizzò dicendo, diede una profezia riguardo a lui, riguardo al Signore Gesù. Non vedete, amici, che lo stesso Gesù Cristo che era nato dalla Vergine Maria, che era nato da nascita virginale, il suo Spirito Santo stasera è qui? Egli ha ogni angelo sotto il suo controllo, ogni potenza sotto il suo controllo, ogni, tutte le potenze dei cieli e della terra, disse, mi sono state date nelle mani. Andate dunque, insegnate a tutte le nazioni in tutto il mondo. Tutte le potenze stanno in lui e lui promise queste promesse. Solo non mettetelo in dubbio, prendetelo secondo la sua parola. Fatelo mentre chiniamo i nostri capi solo un momento ora per pregare. Quanti vorrebbero essere ricordati? Dicono, fratello Brana, fa che la potenza che fece sì che Giovanni nei lombi di sua madre venisse alla vita possa risvegliare i miei sensi intorpiditi. Dio vi benedica, ragazzi. Dio benedica voi là. Dio benedica voi in tutto l'edificio, le vostre mani alzate. Fa che lo Spirito Santo mi risvegli da questo sonno in cui mi sono sistemato. Voglio essere riempito con lo Spirito Santo, in un tale modo che i miei sensi umani non funzioneranno, a meno che non siano nella volontà di Dio. Voglio essere guidato dallo Spirito. Lo Spirito è il sesto senso. Dio diede all'uomo cinque sensi. Non dovevano controllarti, dovevano metterti in contatto con la tua dimora terrestre, ma il sesto senso, che è la fede, ti guida, ti controlla. Nostro Padre Celeste, oh, quanto è bello parlare del Signore Gesù, vedere come benedice la nostra anima e sapere stasera che non c'è mai stato un uomo simile nato sotto i cieli, non è mai stato dato un tale meraviglioso dono al mondo. Quando Dio così ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutto quello Dio l'ha fatto per la razza umana e noi ci mettiamo a sedere e ripetiamo oltre esperienze di altre persone di giorni passati, che sono stati a contatto col cielo per mezzo degli angeli messaggeri, e il Signore Gesù, lo Spirito Santo e Dio stesso. Oh Signore, mentre siamo in compagnia intorno a queste cose, sappiamo che tra la gente è una sorta di storia, solo una sorta di storia mitica o superstizione, ma egli stasera vive. Egli stasera è qui, vero come quando era in Galilea. Non può fallire, il suo nome è stato dato al di sopra di ogni nome, nei cieli e nella terra. Tutta la famiglia è chiamata Gesù. Tutte le potenze dei cieli e della terra sono date nelle sue mani. E lui ha detto, andate, predicate il Vangelo. Questi segni seguiranno coloro che credono. E sera dopo sera egli qui ha mostrato di essere lo stesso Dio che scese e si creò un corpo. Parlò ad Abramo e fece un segno per cui sapeva che egli aveva una moglie, il cui nome era Sara, e sapeva che lei aveva riso nella tenda dietro di lui, e quel corpo non era niente altro che sporcizia, polvere, luce cosmica e petrolio. Quando lui finì l'opera con esso, ritornò direttamente alla polvere da cui era venuto. Perciò i nostri corpi ritorneranno direttamente indietro di nuovo alla polvere. Non c'è niente in noi, Signore, ma quel grandioso Spirito Santo poté guardare giù per manifestare se stesso e confermare la sua parola con noi, per dimostrare che lo stesso ieri, oggi e per sempre. Visto che si viene a compiere, allora, Signore, portiamo stasera i malati su questo palco per imporre le mani su di loro e invocare la tua benedizione. Se imponessimo le mani su qualcosa che hai maledetto, Dio, trattieni la tua benedizione, ma per chi si è ravveduto dei propri peccati ed è pronto a riceverti, prego che tu guarisca ogni persona che stasera sta dentro con la divina presenza. Accordalo, Signore, questi che hanno alzato le loro mani solo pochi momenti fa, Signore, possano, mentre la riunione va avanti stasera, ricevere la potenza dello Spirito Santo, che lui voglia affievolire la coscienza legata alla terra, così che pensino a lui, cantino a lui, parlino di lui, finché lui appaia loro, Signore, e li cambi. Accordalo, l'affidiamo ora tutto a te, aspettando che la tua grande mano compia queste cose che la tua parola ha promesso e che abbiamo chiesto. Nel nome del Signore Gesù noi preghiamo. Amen. Lo amate? Oh, quel meraviglioso Gesù, quel figlio di Dio che così scese e si fece uomo affinché potesse prendere il pungiglione della morte, della sua stessa carne, e strapparlo in modo che quel pungiglione di morte non ci recasse danno. Ne siamo liberi. Cantiamo il nostro bel vecchio cantico, io l'amo, molto bene. Ragazzo mio, andiamo. Ora lo cantino tutti mentre lo adoriamo. Il messaggio è finito, sta per essere chiamata la fila di preghiera. Cantiamolo ora. Io lo amo, perché prima mi amò. Alla croce del Calvario la salvezza mi acquistò. Chiniamo ora i nostri capi molto teneramente. Chiudiamo gli occhi, alziamo le mani. Se vogliamo adorarlo veramente, cantiamolo ora piano. Io lo amo, perché prima mi amò. Alla croce del Calvario la salvezza mi acquistò. Tutti assieme ora, con la preghiera del Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia benedetto il tuo nome, il tuo regno venga, sia fatta la tua volontà sulla terra come in cielo. Dacci questo giorno il nostro pane quotidiano. Perdonaci le nostre trasgressioni, come noi perdoniamo quelli che trasgrediscono contro di noi. Non indurci in tentazione, ma liberaci dal male, perché tu hai il regno, la potenza, la gloria, per sempre. Amen. Gesù disse: quando pregate così, se avete dei doveri in cuor vostro, perdonate di cuore a ogni uomo le sue trasgressioni. Perché se dal tuo cuore non perdoni ogni trasgressione che l'uomo ha fatto contro di te, nemmeno il Padre tuo celeste perdonerà le tue. Perciò per entrare in questa fila siate liberi dal peccato. Confessate le vostre colpe l'uno all'altro, pregate l'un l'altro affinché possiate essere guariti. Ora chiederò al mio fratello mentre chiamo la fila di preghiera. Ora voglio chiamarli proprio uno per uno in modo che questa condizione non si scomponga. Quanti qui avete un biglietto di preghiera, alzate ora le vostre mani. Parte del nastro non registrata, editore. Egli aveva appena attraversato il mare, sbarcò in un altro paese, si fece avanti una donnetta senza prestigio che nessuno aveva portato. Per molti anni aveva avuto emorragie e perdite di sangue, non c'erano dottori che le potessero curare. Forse aveva venduto tutto ciò che aveva per pagare i medici, i quali avevano tentato duramente ma avevano fallito. Lei però credeva che se avesse potuto toccare la sua veste sarebbe stata sanata. Si fece strada attraverso la folla e toccò la sua veste. Ora l'abito palestinese ha una veste che sta sotto e una tunica che pende libera. Forse lei toccò l'orlo che era distante da lui, dato che si spostava libera. Toccò l'orlo col dito, si ritirò tra la folla e si sedette, rimase in piedi o quel che mai fosse. Gesù si fermò e disse: chi mi ha toccato? Ora pensate a questo. Ricordate dunque, stiamo parlando di Gesù, tutto nelle file di preghiera, a mio parere, deve essere scritturale. Deve essere biblico, deve essere come era lui, come faceva lui, proprio come faceva lui. Dunque, egli è colui che oggi aspettiamo, è colui che promise di essere qui, lo stesso ieri, oggi e per sempre. Ci sono estranei qui che non sono mai stati in una delle riunioni in precedenza? Non mi pare. Vedo una donna, due persone, molto bene. Dunque, la donna toccò, tornò indietro e si sedette. Si sedette e Gesù esclamò: chi mi ha toccato? E la Bibbia riporta che Pietro si levò e letteralmente lo rimproverò. Beh, immagino che gli apostoli abbiano detto qualcosa del genere. Cosa intendi dicendo una cosa simile? Ci sono 500 persone e ognuna di loro ti tocca. Gesù disse: ma io mi sono indebolito. Una virtù è uscita da me. Si guardò intorno all'uditorio, trovò la donna e le disse che il suo flusso di sangue si era fermato perché la sua fede l'aveva sanata. È vero? Ora, quanti di voi predicatori, voi che leggete la Bibbia, sapete che la Bibbia, il Nuovo Testamento, afferma che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre? Quanti sapete che la Bibbia dice che egli è proprio ora alla destra di Dio, la maestà in alto, che il suo corpo letteralmente siede là, sommo sacerdote che intercede sulla nostra confessione e può essere toccato al sentimento delle nostre infermità? La Bibbia dice. Ora il suo corpo è lassù, il suo spirito qua giù. Il suo corpo, il suo spirito, spirito di Dio, ha operato per mezzo di quel corpo, il suo figliuolo nato verginale, nella pienezza di Dio. Opera tramite te e me come parti di Dio. Ecco perché lo Spirito Santo, quando venne il giorno della Pentecoste, spartì tutta quella colonna di fuoco e si divise in forma di lingue che si posarono su ognuno. Dobbiamo averne un altro. La cosa più grande che il diavolo ci abbia mai gettato sopra fu quando ci separò dall'amore di Dio, l'uno dall'altro. E noi ci amiamo l'un l'altro. Questo è amore fraterno. Quando possiamo avere l'un l'altro, se hai parte dello Spirito Santo, io ho parte di esso e un altro ha parte di esso, ci mettiamo assieme. Sono tre parti. Io sono tre volte più forte di quanto ero con voi due fratelli. Vedete? È in quel modo che stiamo. Sono un vero kentuchiano. Stiamo insieme e se ci dividiamo, cadiamo. È vero? Dobbiamo stare assieme in quel modo. Ora, se Gesù Cristo è lo stesso sommo sacerdote che quella donna toccò col sentimento della sua infermità, e lui è lo stesso sommo sacerdote, agirà allo stesso modo e gli farà lo stesso come se puoi toccarlo. Ora oggi lui è solo, non puoi toccarlo col tuo dito, devi toccarlo con la tua fede. È così, fratello, è vero? È la tua fede che lo tocca. Non puoi toccarlo col tuo dito perché siede sul trono di Dio. Quanti credono che Gesù ha vinto e siede sul trono di Dio e promise che se avessimo vinto ci saremmo seduti con lui sul suo trono, così come lui ha vinto e seduto sul trono di Dio? È quello che disse esattamente. Molto bene, se dunque è così, allora se stasera sei là fuori, ci sono tutti i biglietti di preghiera in piedi. E se fuori, senza biglietti di preghiera, crederai con tutto il tuo cuore che la tua fede può toccarlo e lo credi, allora Dio risponderà, agirà proprio lo stesso come fece il sommo sacerdote al principio. Lo credi? Avete tutta la fila di preghiera? Tutti i 50 della fila di preghiera dunque? Hai detto da B1 a 50? Va bene. Ora stasera la ragione per cui ho chiamato tutto il gruppo è che questa non è una fila di discernimento, è una fila di preghiera per i malati. Vedete, ogni sera nelle riunioni viene il discernimento, ma qui lui è proprio lo stesso. Voi volete crederlo? Certo che lo è. Se non avviene alcuna cosa, lui è ancora qui per guarire i malati, se lo crederete. Grazie, Paul. Quanti ci sono là in fondo? Pure malati, vediamo le mani. Quanti là fuori che avete alzato le mani? Credete che quando Gesù era qui sulla terra, quando si fece conoscere come Messia, poteva dire alla gente qual era il suo guaio e via dicendo? Quanti sanno che questa è una promessa della Bibbia? Ebbene, dunque voi sapete che non potrei essere lui, dato che siete alla destra di Dio, ma promise che le opere che faceva le avremmo fatto anche noi. Egli promise che negli ultimi giorni che la Chiesa sarebbe cresciuta molto, dai giorni di Lutero, la giustificazione, i giorni di Wesley, santificazione, giorni della Pentecoste, la restaurazione dei doni, per addentrarsi direttamente nella pietra della vetta. E per mezzo di quella tutto il corpo si farebbe avanti, la resurrezione di ogni credente. Ma lo Spirito di Dio cresce sempre di più, proprio come fa l'ombra della mia mano. L'ombra diventa sempre più scura, più scura, più scura, finché l'ombra e la mano diventano la stessa cosa. La Chiesa viene dalla giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo, per addentrarsi dunque nella stessa pietra della vetta e nella presenza dell'angelo di Dio. Gesù Cristo, lo Spirito Santo, è così presente che fa esattamente le stesse opere che faceva sulla terra, portando fuori la Chiesa di Cristo per unirli assieme. Proprio esattamente come promise. Ora non lasciare che la tua coscienza sia intorpidita, dunque svegliati. Ora, Padre Celeste, ho promesso alle persone che le avrei fatte passare per questa fila di preghiera e avrei pregato per loro, ma ti prego, Padre, che tu accordi che almeno due o tre persone qui da qualche parte siano testimoni, perché qui ci sono alcuni che non hanno mai saputo questo. Solo due mani si sono alzate di quelli che non sono mai stati nelle riunioni di precedenza, ma Signore, potrebbero essere le stesse due persone che hai chiamato stasera. Così per essere certi che nel giorno del giudizio non voglio lasciare niente che non sia fatto. Ti prego, Padre, per alcuni momenti che mandi il tuo spirito tra quelle persone e cambi il loro corpo, come hanno alzato le loro mani poco fa. Che compi le stesse opere qui che hai fatto, come la donna al pozzo, quando le parlavi, un uomo, una donna, e le dicesti dov'era il suo segreto, qual era il suo problema. Ebbene, le disse: Signore, mi accorgo che sei un profeta. Noi sappiamo che quando il Messia viene ci dirà queste cose. E lui disse: sono io colui che ti parla. Lei corse in città e disse agli uomini: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è questo il Messia? Dio, accordalo di nuovo stasera. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ogni sera ho rivolto la schiena all'uditorio affinché possiate sapere che Dio conferma. Quanti sanno che Gesù ha detto: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo? Lo disse lui. Ora, che cosa successe a Sodoma? Ora egli disse: come fu ai giorni di Noè, otto anime furono salvate dall'acqua. Ebbene, vedete, dove sarà la minoranza prima che il cappuccio torni indietro per ricoprire la pietra? Ora quella pietra angolare maestra entra nell'edificio e si adatta insieme. Ora egli disse che ci sarebbe stato, disse ciò che si sarebbe fatto ai giorni di Noè, si sarebbe mangiato, bevuto, sposato e dato in matrimonio, vedete? Ma quando egli venne a Sodoma, lasciò quello per il discernimento della Chiesa. Ora vedete, c'era un credente di Chiesa tiepido e un incredulo. E Abramo si trovava fuori di Sodoma, il che intendeva la Chiesa eletta e chiamata fuori. Due angeli scesero a Sodoma, compirono alcune cose, come colpire di cecità, mettendo una maledizione sul popolo per il membro di Chiesa. Tenne una riunione, invocò la grazia per loro perché si esauriva, ma essi non lo fecero, proprio come il messaggio che procede oggi. Ma ci fu un angelo che rimase con la chiesa eletta ed egli parlò ad Abramo. Ora era uno straniero, disse: Abramo, dov'è tua moglie Sara? Tua moglie Sara, un estraneo, vedete, nella tenda dietro di te, rispose. Disse: io non ti tratterrò da questo. Io, pronome personale dunque, non ti tratterrò da questo, ma in accordo al tempo della vita Sara sarà di nuovo una donna giovane. Me l'avete sentito predicare, e tornerà indietro, avrà questo bambino. E Sara, nella tenda dietro l'uomo, senza averlo mai visto, dentro la tenda, rise tra sé. E l'angelo, con la schiena girata, disse: perché Sara ride? Abramo non chiamò Elohim l'uomo che sedeva là mangiando una bistecca, bevendo latte e mangiando pani di frumento, bensì lo spirito che era in lui. Ora, di che cosa era segno quello? Che lo Spirito di Dio abitava di nuovo nel corpo della gente e mostrava lo stesso segno prima del tempo della fine. Come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Ora Sodoma fu quella che venne incendiata, il fuoco cadde dai cieli e li bruciò, e quello è ciò che avverrà ancora. Non sarà acqua, sarà fuoco. Perciò l'angelo della misericordia viene con lo stesso messaggio per avvertire il popolo: state lontani da Sodoma. Ora voi pregate e vedete se potete toccare la sua veste, e possa lui aggiungere la sua benedizione. Un momento solo, Billy. Voglio prima queste persone qua fuori in sala, quando poi comincio quella fila. Lasciate solo che sappiano che lo Spirito Santo è qui. Queste persone hanno biglietti di preghiera. Parte non registrata. Investigate le scritture. Non potete negare che sia la scrittura. Stasera ne ho bisogno. Lascia che mi parli. Non mi conosce. Lascia che mi dica di cosa soffro, qualcosa che mi riguarda. Crederò, Signore, lo dirò a chiunque io possa contattare che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, viene presto e lui è il grande guaritore. Ecco, c'è una donna seduta proprio qui che ha lo sguardo abbassato in preghiera, ha alzato il capo e mi ha guardato, soffre di mal di testa. Credi tu, Signore, che il Signore Gesù ti faccia star bene? È seduta là, la seconda donna davanti alla fila, là in fondo alla fila. Credi che lui ti farà star bene? Credi che quel mal di testa si fermeranno? Se lo fai, alza la mano. Molto bene, adesso ti lasceranno. Credilo con tutto il cuore. Qui, quest'uomo seduto proprio qui col capo chino, in preghiera soffre di oppressione. Credi che Dio ti guarisca e ti tolga quell'oppressione? Se sì, alza la mano. Molto bene. Avevi più fede di quello che pensavi di avere, vero? Ora il diavolo ti ha mentito e tu lo sai, ma ora ti ha lasciato. Vai avanti e sii felice. Canta e rallegrati. Abbiate fede in Dio. Se puoi credere, ogni cosa è possibile. Lo credete? Lo dice la Bibbia. Quest'uomo qui, seduto qui, crede pure, ma non si tratta di lui, c'è qualcun altro che crede. Non è l'uomo, è una donna di colore che soffre per un male al cuore e anche l'oppressione. Dio mi farà sapere chi è. Il suo nome è signora Eggwood. Dove sei, signora Eggwood? La tua fede ti ha sanato, vai a casa e sii sanato, Gesù Cristo ti guarisce. Non è lui rimasto lo stesso ieri, oggi e per sempre? Ora non conosco quelle persone, non le ho mai viste in vita mia, sono solo persone che stanno sedute là. Ora credete tutti voi con tutto il cuore, abbiate fede in Dio. Siamo estranei l'un l'altro, Signore. Siamo due uomini che si incontrano, proprio come una volta ci fu un uomo di nome Simone che venne a nostro Signore. E ora, dato che sei il primo di questa fila, se Gesù mi dirà qual è il tuo male, crederai che sono suo servitore? Lo farai. Sai che siamo estranei, vero? Affinché la gente sappia, alza la mano, così che sappiano che siamo estranei. Non ho mai visto l'uomo, non so niente di lui. Ora suppongo che abbia un biglietto di preghiera, dato che è nella fila. Aveva un biglietto di preghiera, tutti gli altri non ce l'hanno. Vedete, affinché possiate sapere che il biglietto di preghiera non ha niente a che farci. Ora siate dunque molto riverenti, se potete, molto silenziosi, non muovetevi, vedete, ognuno di voi è uno spirito. Lo sapete, molto bene. Ora potete abbassare la mano e guardare qui. Se Gesù lo stesso ieri, oggi e per sempre, allora farà la stessa cosa. Se ne fossi in grado, vi aiuterebbe tramite lo spirito dirvi qual è il vostro male. Vi sarebbe d'aiuto. Non ti conosco, dovrei avere qualche modo per sapere questo. Credi che sarebbe Cristo proprio per un dono? Non ti sanerebbe, ma ti aiuterebbe ad avere fede per essere sanato, perché la tua guarigione è già compiuta. Qualunque cosa dico, non ti sanerebbe lo stesso, ma ciò ti aumenterebbe la fede, perché sai che non ci conosciamo l'un l'altro. Non aiuterebbe a tutti voi laggiù a credere? L'uomo soffre per la condizione del suo sangue, diabete, è vero. Ora credi, ti sarebbe d'aiuto se Dio mi dicesse chi sei? Sai che non so chi sei. Ti aiuterebbe? Forrest Clair. Ti aiuterebbe dirti da dove vieni? Gilbert, Arizona. Ritorna a casa ora e sii sanato. Questo ti aiuterebbe. Dio ti benedica. Vai con fede. Credi in Dio? Preghiamo dunque. Ora ricordate, tutti voi nella fila di preghiera, laggiù. Pregate dunque. Ora non alzatevi dai vostri posti, per favore. State seduti, state solo molto tranquilli. Pregate. Non sapete cosa Dio potrebbe fare qui stasera. Ora l'unzione dello Spirito Santo, proprio qui, ora è straordinaria. Quindi sto solo aspettando che qualcosa abbia veramente luogo adesso. E ora guardate qui, voi tutti della fila di preghiera, tutta questa chiesa si è impegnata. Avranno fede e pregheranno per voi. Ora venite dunque mentre prego. Ora sorella, vieni, nostro Padre Celeste, con questa chiesa prego la preghiera della fede sulla mia sorella. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Ora vai con fede, abbi fede, molto bene, vieni, molto bene. Credi ora con tutto il tuo cuore, credi che Dio si prenda cura del cuore e anche del bambino, molto bene. Allora puoi andare ed essere sanato. Credilo dunque con tutto ciò che è in te. Molto bene, portatela avanti. Piacere di conoscerti, sorella. Credi che Gesù Cristo ti guarisca? Nostro Padre Celeste, prego per la nostra sorella con questa chiesa, affinché tu la guarisca e la faccia star bene, per mezzo del nome di Gesù. Amen. Cosa dice la scrittura? Questi segni seguiranno coloro che credono. Sai di che si tratta? Credi che lui ti guarisca ora? Che il cuore non ti darà più problemi, quella cosa andrà via dalla tua faccia e tutti quei guai saranno risolti dunque? Va per la tua strada rallegrandoci, dicendo grazie Signore Gesù e sii sanato. Ora sei una donna molto giovane per essere nervosa nel modo in cui sei, ma hai creduto di essere guarita proprio là, lo sai benissimo. Vai solo avanti per la tua strada, di grazie Signore Gesù, e credi con tutto il tuo cuore. Credi con tutto il tuo cuore, sorella? Nostro Padre Celeste, impongo le mani su di lei, le mie mani rappresentano questa chiesa intera. Possa lei essere sanata nel nome di Gesù. Amen. Abbiate fede dunque. Se non vi dico una parola, voi credete lo stesso che sarete guariti. Vedete, quel discernimento mi ucciderebbe proprio in pochi minuti. Non riesco a finirlo tutto, sapete? Nostro Padre Celeste, ti prego di guarire la donna e rimetterla in salute il cuore, nel nome di Gesù. Amen. Il Signore ti benedica. Credi, sorella, che lui ti guarisca? Nostro Padre Celeste, prego per la sorella affinché tu la guarisca e la renda salute, nel nome di Gesù. Amen. Ora vai rallegrandoti, dicendo grazie, Signore. Sai, sorella, devi credere, altrimenti morirai. Nel nome di Gesù condanno questo diavolo che sta uccidendo la mia sorella. Possa lasciarla nel nome di Gesù. Amen. Dio ti benedica, sorella. Vieni, fratello. Dio Padre, nel nome di Gesù Cristo, prego che tu guarisca il nostro fratello e lo rimetta in salute. Amen. Ora abbi fede, non dubitare, credi con tutto il tuo cuore. Ora sai che so che cos'è che non va in te, vero? Lo sai, ma se non dicessi niente, voglio incoraggiarti, vedi? La tua artrite si rimetterà comunque a posto. Oh Padre Celeste, prego che tu la benedica, la guarisca, la faccia star bene nel nome di Gesù. Amen. Va ora credendo e non soppiccherai più. Nostro prezioso Signore, la Bibbia dice che qui c'è presente lo scrittore, che questi segni seguiranno quelli che credono, se imporranno le mani sui malati essi si ristabiliranno. Queste persone sono credenti, io sono credente, questa chiesa crede, mettiamo le mani su di loro nel nome di Gesù per la loro guarigione. Amen. Andate ora con fede, se puoi credere. Vedete? Dico questa cosa con tutto il mio cuore. Vorrei non aver presentato quelle visioni alla gente, vorrei averle solo tenute in cuor mio, vedete? Semmai lo vedi una volta, ogni persona pensa che debba fare questo, non sarà sanato, vedete? Lo fa male. Egli è ancora qui, sa tutto in merito. Non lo credete? Lo fa certamente, proprio. Tu credi questo, sorella? Certo che lo credi, molto bene. Dato che lo credi, ti dirò che se crederai in Dio con tutto il tuo cuore, sai che ti trovi all'ombra della morte. Proprio così. La sorella chiede: che cosa mi succede, editore? Cancro al fegato. Hai un cancro al fegato. È esattamente vero. Signora Randall. Vai a casa e credi con tutto il tuo cuore e sarai sanata. Lo credi con tutto il tuo cuore? Molto bene. Vai a casa e di: Signore Gesù, ti ringrazio. Nostro Padre Celeste, ti prego affinché tu benedica quest'uomo, lo guarisca e lo rimetta in salute per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Sii benedetto, Signore. Nostro Padre Celeste, ti prego che tu benedica la nostra sorella e faccia star bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio Padre, ti prego che tu benedica la nostra sorella e la guarisca nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, sorella, guarda, ti rimetterai in salute. Quando andrai via da qui? Quando venite qua sopra, quando si prega per voi, avete adempiuto i requisiti. Eravate qui ieri sera quando dissi: quando i requisiti sono adempiuti, fanno presa. Dio è là per rispondere. Continuate solo a credere. Vieni, sorella. Dio Padre, nel nome di Gesù Cristo, prego che tu la guarisca. Amen. Questi segni seguiranno quelli che, oh sorella, tu vorresti. Vuoi evitare quella operazione? Sì? Credi che Dio ti tolga quel tumore? Va e credi con tutto il tuo cuore. Oh Dio Padre, prego che tu la guarisca, la faccia star bene per mezzo del Signore Gesù Cristo. Abbi fede, credi con tutto il tuo cuore. Ora hai tossito e hai continuato con quella condizione asmatica quasi per anni e anni. Credi ora che lui ti farà star bene? Ti aiuta questo? Molto bene, ecco, vai e credi per mezzo di Gesù Cristo, Padre Celeste, ti prego di aiutarla e di farla star bene, nel nome di Gesù. Accordalo, padre. La sorella parla al fratello Brana, editore. Certo, Dio le accordi la richiesta nel nome di Gesù. Dio benedica la nostra sorella qua in piedi. Ti prego di sanarla nel nome di Gesù. Dio benedica quest'altro che la porta nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il Signore benedica questo fratello mio e mentre questa chiesa prega per lui, possa la potenza di Dio stare su di lui e guarirlo nel nome di Gesù. Nostro Padre Celeste, prego affinché tu guarisca la nostra sorella e la faccia star bene nel nome di Gesù. Hai accettato la tua guarigione? Credi che non l'avrai mai più e sarai a posto? Sì, allora puoi ritornare a casa tua e credere che starai bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Va credendo. Padre Celeste, prego che tu benedica quest'uomo e lo sani nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni, cara sorella. Nostro Padre Celeste, prego che tu la guarisca e la rimetta in salute, prego nel nome di Gesù Cristo. Amen. Ora lo credo. Alza la tua mano, sorella. Di grazie, Signore Gesù. State pregando tutti? Credete tutti con tutto il vostro cuore? Che ne dici tu nella sedia a rotella? Credi? Che ne dici tu quassù? Credi? Credi, Signore? Tu? Sai, abbiamo parlato del tuo mare. Ecco qua l'uomo, vieni qui. Vedete quest'uomo? Non lo conosco, è un estraneo. È vero, Signore, siamo estranei. Se è vero, alziamo le mani affinché la gente possa vedere che siamo estranei. Credi che Dio mi può dire chi sei? Che cosa hai fatto? O qualcosa che in te non va? Lo credi? Ti aiuterebbe? Ti aiuterebbe, Signore, credere che puoi tornartene, star bene e uscire dall'ospedale? Ti senti meglio. Ora, ecco cosa ti fa sentire meglio. Lo stesso Dio del cielo che può usare me per dire le cose a quest'uomo che la Bibbia promise che sarebbero state dette. Eccoci, entrambi con le mani l'uno davanti all'altro, davanti a Dio. Non ci siamo mai incontrati in precedenza nella vita, da quel che sappiamo, da nessuna parte. Ora, guardami solo un minuto. Molto bene, è una specie di prurito dappertutto che ti dà fastidio. Hai subito un'operazione, è stato per un cancro. L'avevi sulla faccia, è tornato. Hai con te tua moglie, credi che Dio mi può dire cos'è che non va con tua moglie e sta laggiù? Lo crederesti? Costipazione, è esattamente vero. Credi che Dio sa chi sei? Se mi dirà chi sei, lo crederai? David Wood, vai a casa e rimettiti nel nome di Gesù Cristo. Quello ti ha aiutato. Nostro Padre Celeste, ti prego di aiutarla e guarirla nel nome di Gesù Cristo. Amen. La fila continua ad avanzare di malati. Editore. Nostro Padre Celeste, prego che l'aiuti e la guarisca nel nome di Gesù. Nostro Padre Celeste, prego che tu la guarisca nel nome di Gesù Cristo. Dio li benedica e li stabilisca nel nome di Gesù Cristo. Ora non preoccupatevi, non preoccupatevi. So che andrà tutto bene, aspetta soltanto. Nostro Padre Celeste, prego che tu benedica questo giovane, lo sani e lo faccia star bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni, sorella mia. Nostro Padre Celeste, ti prego di sanarla e farla star bene nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni, fratello mio. Nel nome di Gesù Cristo possa il grandioso Spirito Santo sanarlo. Amen. Vieni, fratello mio. Nel nome di Gesù Cristo possa lo Spirito di Dio guarirlo e ristabilirlo. Credi di averlo ricevuto? Lo credi? Se puoi credere, ogni cosa è possibile. È vero? Lo credi tu, giovane? Quello stomaco non ti darà più fastidio, dunque. Puoi andare a casa, star bene. Molto bene, sorella. Non ci conosciamo l'un l'altro. Non sei di Phoenix. No, sei lontana da qui. Vieni da un altro stato. E il tuo stato è a ovest di te. Fronteggia un ampio corso d'acqua. È il lago Michigan. Ora vai e credi con tutto il tuo cuore quel rombo alla testa, quel male allo stomaco e altro. Credi che Dio ti farà star bene? Credi che andrà tutto bene? C'è un caro per cui preghi, è una figlia che si trova in un manicomio, proprio così. Ora vedo delle cose, non ci sono segreti davanti a Dio. Va e credendo e sii sanato. Nostro Padre Celeste, prego per la donna affinché tu la guarisca nel nome di Gesù. Vieni, fratello mio, nel nome di Gesù Cristo possa il fratello essere guarito per la gloria di Dio. Vieni, cara sorella, nel nome di Gesù Cristo possa la mia sorella essere guarita. Amen. Guarda le persone che pregano per te, sorella. Nel nome di Gesù Cristo possa tu essere sanata. Vieni, vieni, fratello mio, nel nome di Gesù Cristo possa tu essere guarito. La Bibbia dice: questi segni seguiranno quelli che credono. Nostro Padre Celeste, prego che tu guarisca il nostro fratello nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni, sorella cara, nel nome di Gesù Cristo possa questa mia sorella ristabilirsi per la gloria di Dio. Amen. Vieni sorella, credilo con tutto il tuo cuore. Padre Celeste, prego affinché la tua attenzione e misericordia sia con questa donna mentre le impongo sopra le mani. Possa il diavolo che l'ha legata tutto questo tempo lasciarla nel nome di Gesù Cristo. Va credendo. Oh, misericordia, un uomo cieco, chinate il capo solo un momento. Credi che il Signore Gesù ti aiuti e ti doni la vista? Credi che Dio possa dirmi qual è il tuo male? Cecità, debolezza e altro, è vero? Ora chiniamo i nostri capi e chiediamo a Lui di aiutarti. Nostro Padre Celeste, nel nome del Signore Gesù, rendi a quest'uomo la sua vista. Possa la debolezza lasciare il suo corpo, possa lui essere forte, possa la sua vista tornare a lui. Noi non chiediamo miracoli, Signore. Tu dicesti, una generazione adulta e debole cerca tali cose. Ma Signore, sappiamo che tu compi miracoli e prego che tu ridia la vista ai suoi occhi per mezzo del nome di Gesù. Amen. Ora guarda in questa direzione. Riesci a vedermi ora meglio di prima? Può vedere. Ha la sua vista. Metti le tue mani sul mio naso e mostra alla gente che puoi. Molto bene. Ti senti più forte? Benissimo. Esci dal palco, starai bene in salute. Credete con tutto il vostro cuore? Che ne dite tutti voi altri laggiù? Credete? Tu che siedi in quella sedia a rotelle, credi Dio? Mi guardi qui da tanto tempo, nel tuo cuore hai pensato, quest'uomo ha ragione. Non è quello che hai pensato? Alza la mano se è vero, lo è. Credi proprio ora che co so cos'è che non va in te? Sì? Se te lo dirò, ti alzerai e andrai a casa e te ne dimenticherai? Quelle allergie e altro ti lasceranno a loro. Alzati e va a casa. Lo credi con tutto il cuore? Alzati e credi Dio. Prendi il tuo carro e portalo a casa con te nel nome di Gesù Cristo. Credete tutti gli altri? Eccolo che se ne va dalla sedia a rotelle. Gloria a Dio. Dio ti benedica ancora. Vai a casa e sii sanato. Quanti di voi vogliono credere? Alzatevi in piedi, levatevi e credetelo. Non mi importa, tu seduta là, chiunque tu sia, nel nome del Signore Gesù Cristo, alza le tue mani e dai lode a Dio. Dio vi benedica tutti. Lo Spirito Santo vi fa star bene se lo credete. Dio sia con voi. L'assemblea continua a rallegrarsi e a dare gloria a Dio. Nota del traduttore.